Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora vorrei appunto continuare con quello che dicevo alla conclusione, no? Ma per noi sentiamo proprio vera questo più che invito è proprio come una, è ancora più che una promessa, è come un'affermazione di Gesù, no? Beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. Oppure l'altra espressione, no? A voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio. Io ho sempre percepito queste due affermazioni proprio in rapporto al momento in cui ascoltiamo la parola. In un certo senso, ma perché per noi non scatta questa beatitudine, che significa, ma guarda che cose preziose, che cose belle, io sono qui a sentire e in questo vedere quanto Dio ha premura per noi, quanto Dio si appressa a noi per poterci farsi conoscere. Se andate a vedere i brani in cui queste espressioni si trovano, vi accorgete che queste espressioni fanno parte della spiegazione che Gesù dà della prima parabola del regno, che è la parabola del seminatore. Forse quello che per noi è come, non dico difficile da cogliere, ma è come se dimentichiamo il collegamento. Le parabole del regno sono le famose sette, no, parabole del regno in Matteo. Che antecedente hanno? In che prospettiva sono dette? Se voi andate a vedere il capitolo precedente, voi trovate l'episodio che la madre di Gesù e i suoi fratelli vengono a cercarlo. È lui che sta insegnando ai discepoli. A un certo punto, quando gli dicono tua madre e i tuoi fratelli sono qui a cercarti, tra virgolette, non è un cercare perché ha un bisogno, è un cercare perché lo pensavano fuori di testa. Cioè, erano venuti a prenderlo perché cosa sta combinando? La cosa strana di questo racconto è che è compresa anche sua madre in questo tentativo, di far valere il legame familiare in modo da portarselo via, da non lasciarlo in questa, chiamiamolo, non so, clima, no? In cui lui si era posto, tanto da essere seguito da molte persone, eccetera. E lui quando risponde, chi è mia madre e miei fratelli? E ai discepoli dicono, questi, mia madre, mio fratello, mia sorella. E dice, coloro che ascoltano la parola di Dio, lo osservano. Subito dopo c'è il racconto della parabola del buon seminatore. E voi sapete che di queste sette parabole, la parabola del buon seminatore non è semplicemente la prima delle sette, è la parabola di riferimento per capire tutte le altre. Ecco, noi è come se non ci rendiamo ben conto sia del collegamento, perché il racconto delle parabole è preceduto da questo e chi è mia madre? E indica i discepoli. E poi perché la parabola del buon seminatore è, ripeto, non solo la prima, ma la parabola di riferimento per capire tutto. Ecco, Il fondamento di quel beati i vostri occhi che vedono, beati i vostri orecchi che ascoltano, è collegato a questo fatto. Quando noi ascoltiamo la parola e la lasciamo entrare, quello che succede per il nostro cuore è, come dire, un movimento di entrata in familiarità con Dio, tanto da risultare della stessa famiglia. Cioè, praticamente l'ascolto della parola permette ai discepoli di essere familiari di Dio. Questa espressione va presa nel suo senso forte. Allora, una famiglia, diciamo, fisica, è famiglia perché c'è un legame di sangue. Il legame di sangue penso che sia tra i legami più forti che ci siano, no? Tanto che l'immagine, no, del legame per eccellenza è proprio il legame familiare. Gesù è come se dicesse: io rinuncio al mio legame familiare perché pongo un altro tipo di legame con una intimità ancora più vera, ancora più profonda, che è la nuova intimità del discepolo con il maestro rispetto all'annuncio del regno di Dio che diventa nostro, cioè che noi entriamo in comunione diretta con Dio, che è Padre. Quindi il senso di tutte le parabole sta nel fatto che quando l'uomo le accoglie, si riconosce, nel senso che entra come a gustare, no? A sentire proprio questo legame con il Figlio di Dio. Questo legame ci rende familiari di Dio. E se volete, rispetto all'espressione che è caratteristica delle scritture, no? Se l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, già vi avevo detto, no? L'immagine non verrà mai meno, perché qualsiasi peccato possa fare l'uomo, non è che il peccato può cancellare il fatto che lui è figlio di Dio, non può cancellare questo. Però la somiglianza vuol dire vivere questa immagine nel concreto del suo essere. Man mano che cresce, man mano che agisce, man mano che vive, lui può vivere o secondo la somiglianza o contrario alla somiglianza. Quando noi diventiamo familiari di Dio, vuol dire che noi diventiamo somiglianti a Dio. Questa somiglianza è percepita a livello di intimità. E vi avevo già detto nei giorni scorsi che questo vale anche per il Figlio di Dio. Quando il Figlio di Dio si fa uomo, pensate, no, al famoso salmo, non mi ricordo più il numero, di me è scritto di fare il suo volere. Questo fare il suo volere non è legato al fatto che Gesù compie la volontà di Dio, nel senso che è volontà di Dio che faccia questo, questo e quello, ma è che tutto il suo vivere, quindi tutta la sua realtà, è espressione della volontà di bene di Dio per l'uomo. Tutta la sua umanità si gioca nel manifestare all'uomo quanto è grande l'amore di Dio. Questa manifestazione di grandezza dell'amore di Dio per l'uomo corrisponde alla intimità di Gesù con suo Padre. Nel Vangelo di Giovanni quante volte c'è scritto: io non dico se non le parole che ho ascoltato, io non faccio se non come ho visto fare. E tra l'altro, se volessimo allargare un pochino il discorso, anche se usciamo dal nostro tema, ma solo un suggerimento, pensate a quale concetto di libertà questa cosa comporta. Gesù, che è sovranamente libero, dice che lui non fa niente da se stesso. Noi invece, che siamo sempre pitocchi, che siamo bloccati da mille cose, noi vogliamo essere liberi e per essere liberi devo fare quello che voglio io. È il contrario. Invece Gesù, quando proclama la libertà, la proclama in assoluta obbedienza. Perché? Perché quell'obbedienza realizza quella intimità con il Padre, ma nell'amore per noi. E siccome lui, quando dice queste cose, le dice da figlio di Dio che si fa uomo, vuol dire che la sua umanità si gioca esattamente in questa libertà di obbedienza. È strano, ma è così. E la libertà di obbedienza fa riferimento a questa intimità. Questa intimità fa riferimento al fatto che il cuore resta pieno dell'amore e non ha altro spazio se non per l'amore. Ora, quando noi diciamo che il discepolo è colui che ascolta la parola, che osserva la parola, si allude esattamente a questa intimità. Ma l'intimità non è che riguarda come se io cercassi un'intimità particolare con Gesù, è che questa intimità è collegata al fatto che il mio cuore, come il figlio di Dio che si fa uomo, è pieno dell'amore di Dio che si manifesta su tutto e su tutti. Quando viene raccontata la parabola del buon seminatore, se voi seguite l'andamento stesso della parabola, notate subito come il seminatore e il seme si rivelano essere la stessa cosa. Cioè Gesù è venuto per annunciare, per seminare. Ma cosa semina? Lui. Allora, provate subito a fare il collegamento con l'espressione precedente rispetto a sua madre. Allora, quando Gesù dice chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, e fa riferimento ai discepoli, non è che prende le distanze da sua madre, ma è come se dicesse mia madre è tale che è la perfetta discepola. Mia madre è tale perché ha sempre ascoltato e osservato la parola. Mia madre è tale che nel suo cuore non ha altro spazio se non quello di far splendere la verità della parola, che è l'amore di Dio per tutti. Tanto che la madre di Dio, quindi la Vergine Maria, nella sua obbedienza uguale, è talmente intima con Dio che può esprimere tutto l'amore di Dio per l'umanità. Allora, lei ha accolto per primo quel seme, la parola dell'angelo, che è diventata carne sua, cioè il verbo che si fa carne. Questo processo, diciamo così, di accoglimento del verbo, di gestazione del verbo e di far nascere il verbo, è esattamente il senso della parabola per noi. E la parabola, come poi tutte le parole della scrittura, hanno esattamente questo compito, questa missione. Portano la verità di Dio, che è il figlio di Dio, prende carne in noi, vale a dire, si configura man mano con la nostra vita, con il nostro crescere, e noi diventiamo così somiglianti a Lui da poter, come Lui, manifestare la grandezza dell'amore del Padre e la solidarietà con tutti. Questo processo è esattamente quello che si definisce come fare la volontà di Dio. Noi abbiamo forse un'idea un po' troppo, non so come dire, non so, dire bambinesco forse è un po' esagerato, ma fare la volontà di Dio, no? Mi ha mandato il mal di pancia e l'ha voluto lui, mi tengo il mal di pancia. Come se fare la volontà significa accettare gli eventi come vengono, così ci vengono dati da Dio, no? Non è, gli eventi succedono nella storicità della nostra vita, come dire, in una successione, così com'è. Il problema della volontà di Dio è che, siccome Dio è all'interno della storia, fa sì che ogni evento che noi viviamo, che è del tutto naturale, possa essere vissuto dentro la volontà di Dio, che è quello di gustare il bene che Lui ha per noi e quello di farlo gustare a tutti. Quindi non è che Dio mi ha mandato il mal di pancia, me lo prendo, ma se mi ha mandato il mal di pancia vuol dire che io vivo una possibilità di, diciamo, di esistenza, di vita, che anche quella deve poter esprimere l'amore di Dio. E sarebbe tutta quella, come dire, quella comprensione che noi leggiamo, per esempio, negli Atti degli Apostoli, quando la gioia e l'azione dello Spirito Santo alludono sempre a una prova. Cioè, quando l'uomo si trova afflitto, è lì che deve mostrare la gioia e la forza, la potenza dell'agire dello Spirito Santo. Cioè, praticamente, l'agire dello Spirito Santo si vede molto di più quando noi siamo, diciamo, riceviamo una bella bastonata in testa. Qui capiamo, se riusciamo a tenere collegati noi i vari passaggi, qui capiamo perché i padri antichi, ma tutti i santi, no, hanno fatto della passione di Gesù la meditazione di riferimento della vita. Cioè, perché i santi hanno sempre meditato sulla passione di Gesù? Non è per partecipare ai suoi dolori, che a volte invece sì, come dire, gli stessi santi dicono, no? Ma c'è un'intenzione più segreta. Se tu partecipi ai suoi dolori è perché partecipi ai suoi segreti. Ma i suoi segreti quali sono? Se non quelli di rivelare quanto è grande l'amore di Dio per noi. E questo amore si, come dire, si manifesta molto di più quando il fratello ti viene contro e tu non ti stacchi dal fratello, perché cogli quell'evento a livello molto più profondo e capisci che lì è in gioco, ma io vivo dell'amore di Dio o di altro. Dio è stato Dio, il Verbo, no? È stato seminato nel mio cuore e sta crescendo, o io preferisco altro? E si vede esattamente quando il fratello ti viene contro. Allora, questo del poter dire beati i vostri occhi che vedono, è imparare a cogliere la verità che viene da Gesù, dall'umanità di Gesù, come la descrizione di quello che il nostro cuore vuole. Molte nostre volontà sono contro il nostro cuore. Possono, come dire, condividere quello che la mente pensa, possono condividere quello che la pancia vi fa, come dire, vi fa provare, possono semplicemente, come dire, far valere la parte, io dico istintivo, ma tutta la parte passionale nostra, no? Ma non il nostro cuore. Quello che il nostro cuore vuole è esattamente questa intimità che Gesù descrive e che appartiene al discepolo, perché questa intimità è collegata al fatto che finalmente l'uomo gode dell'amore di Dio e non ha altro spazio se non di esprimere questo amore. Non interessano più le condizioni, diciamo, concrete in cui questo avviene, perché tutte le condizioni sono occasioni per vivere questo. Ma come si fa a vivere questo se voi non avete accolto il Verbo, se voi non avete dato, come dire, spazio a che il Verbo accolto possa crescere? Sant'Ambrogio direbbe: se voi non siete diventate a vostra volta madri del Verbo. E poi c'è un altro aspetto in questa beatitudine che Gesù rivolge ai discepoli e che non ho mai trovato, come dire, come espressa direttamente, ma secondo me fa parte di questa beatitudine. Allora, immaginate, quando voi ascoltate una parola e la riconoscete, una parola bella, una parola piena di verità, una parola preziosa, dovete immaginare che gli uomini da sempre hanno cercato quella bellezza, quella preziosità, e gli uomini più in gamba. Allora, in Israele gli uomini più in gamba sarebbero i profeti. Quando Gesù parla, e i Vangeli spesso fanno riferimento a quello che i profeti dicevano, no? Voi dovete leggere, loro hanno cercato, ma con tutto l'anelito, la forza del loro cuore, quello che Gesù direttamente mostra. E allora noi diciamo, se noi abbiamo questa, chiamiamola fortuna, di ascoltare la preziosità di questa parola, se voi tenete conto di quanti sforzi sono stati fatti per arrivare a questo, noi non saremmo così banali nell'accogliere la parola. Cioè, non scivolerebbe via la parola, perché ci rendiamo conto di tutta la preziosità che questa parola ha. Non solo. Nel linguaggio delle scritture il riferimento è al popolo di Israele, ma di fondo provate a estendere: gli uomini in tutte le culture hanno sempre cercato le stesse cose. Pensate in termini generali. C'è un uomo che non vorrebbe essere felice? C'è un uomo che preferirebbe la cattiveria alla bontà? Allora, tutti gli uomini hanno profuso energie, desideri, sforzi, fatica per poter accogliere e prima riconoscere, poi accogliere e quindi vivere questa, noi potremmo chiamarli così, no? Questi ideali di bontà, no? Di compassione, di felicità. E Gesù, quando lui viene e con la sua parola illustra il regno di Dio, è come se dicesse: tutto quello che gli uomini hanno cercato, tutto quello che gli uomini migliori hanno cercato, ve lo metto sotto il naso, nelle mani. Perché non lo riconoscete? Perché voi sembrate così pasciuti da neanche, come dire, intuire che questa verità, no? Questa grazia è qualcosa che vi inonda? E aggiungerebbe, e quanti uomini che l'hanno cercata avrebbero desiderato un centesimo di questo? Se noi potessimo cogliere questo, noi ci, diciamo così, ci atteggeremmo in modo diverso rispetto alla parola. Il senso della parabola del seminatore sta esattamente in questa dimensione di grazia di aver accolto il seme. Ma se voi non sentite questa solidarietà con, chiamiamolo in generale, con l'umanità, che ha sempre cercato questo, ha sempre voluto il bene, ma con quanta fatica, con quanta anche confusione, e Gesù dice, questo è quello che voi cercate, questo è ciò che è adatto al vostro cuore. Allora, la parabola del buon seminatore, che poi con tutta la, come dire, la suddivisione dei terreni, no? Che poi dopo possiamo anche spiegare un attimo, ma la forza della parabola sta in questo processo di rivelazione della grazia e della verità che lui, come figlio dell'uomo, un figlio di Dio fatto uomo, rivela, svela. Ci mette nelle mani. Se noi non percepissimo questo, quando ascoltiamo al massimo, diciamo, Otto ha detto una cosa intelligente, Otto è una cosa buona, tutto lì. Mai diremmo, ma io non sono neanche degno di ascoltare queste cose. Io, come dire, non, cioè, mi sembra di rovinarle. Allora, Signore, fa che le possa accogliere nella luce nella quale tu le proclami. Allora, il modo di reagire del cuore alla parola è completamente diverso. E quando in questa parabola, no? Perché ci sono molti particolari alla parabola, però io ho già fatto l'esempio dei particolari, quindi non li commento qui. Ma quando stabilisce, no, i vari terreni, c'è il seme che cade lungo la strada, il seme che cade nel terreno sassoso, c'è il seme che cade nel terreno dove vengono le spine, e poi c'è il terreno buono, no? Quando i padri antichi, no, si sono, come dire, protesi a entrare nel segreto di questa parabola, hanno compreso che i vari terreni non sono i vari tipi di uomini, ma sono i vari processi che il nostro cuore vive quando sente una parola. Dico brevemente, no? Allora, la parola che cade lungo la strada, e hanno spiegato così. Vi faccio un esempio. Se voi sapete che uno che bussa alla vostra porta e quando viene dentro vi spacca tutto, gli aprireste la porta? Allora, noi in realtà facciamo così, nel senso che la nostra mente, che produce mille pensieri e tutti contraddittori l'un con l'altro, noi facciamo entrare tutti. È un via vai continuo. Questo via vai è paragonato al camminare su un terreno appena arato, in modo che dove passano si forma un suolo duro, impenetrabile. Quando arriva il seme, non entra. Quindi il primo uccello che passa, prende e porta via. Allora, hanno detto, se noi vogliamo ascoltare la parola, questo voler ascoltare vuol dire accogliere perché fruttifichi, possiamo tenere la mente aperta a qualsiasi intruso? Notate che quando i padri parlano così, non pensano ai pensieri cattivi. No, normalmente riconosciamo i pensieri, almeno quelli proprio, quelli diretti, no? Noi li riconosciamo, mica li accettiamo. Ma quanti pensieri cretini noi accettiamo, che ci rendono cretini a nostra volta e quindi incapaci di reagire, e poi ci lamentiamo che non succede niente, che noi abbiamo ascoltato ma non c'è nessun frutto. Mi ricordo che c'è un proverbio africano che dice: non portare le fascine in casa se non vuoi che entrino in casa, nella capanna, se non vuoi che entrino i serpenti. Le fascine hanno le formiche, se tu le porti i serpenti sentono le formiche e vengono. Allora, se vuoi evitare questo, non portare le fascine. Allora, l'idea è: ma perché lasciamo passare qualsiasi pensiero? Si dice in mente, ma nel nostro cuore. Cioè, qualsiasi pensiero ha sempre accesso. Guardate, io mi ricordo una volta, mi avevo molto colpito, come lo ricordo ancora adesso. Vi ricordate la guerra delle Falkland tra l'Argentina e
Malvinas.
No,
non... guerra di Malvinas.
Ma non sono le Falkland.
Dicono gli inglesi.
Ah, va bene, va bene. Va bene, allora alla TV si parlava così. E se vi ricordate, io mi ricordo, ero lì a guardare la TV e avevano, come dire, fatto vedere, no? Il fatto che la nave ammiraglio era stata centrata. Io non so se adesso sarà una cosa, un missile da un sottomarino, però centrata, no? E io quindi ero contento, l'hanno proprio beccata. Un attimo dopo, disgraziato, ma sono 1000 persone che sono morte, sono centinaia di famiglie che ci sono dietro, e tu esulti perché, come un bambino piccolo, un missile ha centrato una nave. Io ho capito, me lo ricordo ancora, no, come esperienza, ho capito lì che il nostro stesso modo di vedere, la TV, di guardare, quanto è lontano dal regno di Dio. Noi non ci accorgiamo neanche che, vedendo le cose in un certo modo, noi siamo proprio allo sbaraglio, siamo alla mercé di qualsiasi pensiero. Quando un cuore è alla mercé di qualsiasi pensiero, ma cosa può pretendere di far fruttificare la parola? È impossibile. Allora, questa è la prima cosa da evitare. Poi c'è una seconda cosa da evitare. Quando si dice non del terreno sassoso, quando tu accogli la parola e incominci, cioè ti fai bello perché l'hai accolta, cosa succede? Che tu diventi duro di cuore. È come se non ti accorgi che l'effetto di aver accolto la parola è quello di manifestare l'amore, non di far bello te. Allora, dopo avere, pulito il via vai dei pensieri, è molto rischioso per il cuore restare duro, vale a dire, io tutto faccio in funzione di me, è come se la cosa riguardasse me e basta. Allora, la cosa delle pietre è legato al fatto che se il cuore resta duro, anche l'immagine duro come pietra, no? Se resta duro, la parola non può fiorire. Vuol dire che l'umanità non potrà fiorire. E poi c'è il terzo passaggio è, io, va bene, ho accolto la parola, la lascio crescere e poi ragiono in questo modo. Questa è una cosa buona, me la tengo, ma io, a me piace anche, avere un po' di soldi, gestirmi bene la mia vita, cioè metto insieme le cose che sarebbero anche piacevoli e faccio mucchio con la parola. Se io faccio mucchio con la parola, io deprezzo la parola ed esalto tutti i miei piaceri, Quando avviene questo, il cuore resta soffocato. Non può più percepire la preziosità della parola, perché è appaiata alle altre cose e si perde con le altre cose. Sarebbe il senso del soffocamento del cuore rispetto a tutti gli altri beni. Quando anche questo è sciolto, allora il terreno comincia a produrre. E il fatto del dire produce il 30, il 60, il 100 per uno è in rapporto al fatto che continuamente cresce. Ci sono altre spiegazioni, ma secondo me la cosa buona è da tener conto di questo. Continuamente cresce, e cresce fino a che quella parola che è arrivata, che voi avete custodito, che voi avete lasciato crescere, vi rende l'umanità come quella del figlio di Dio che muore per dar vita. Sarebbe l'ideale poi del martirio, no? Ecco, tutto questo processo è legato al senso della parabola, e tutte le altre parabole non fanno che elencare o le condizioni o gli effetti di questo processo di accoglimento e crescita della parola. Ma tutto resta abbinato, o meglio, condizionato a, ma per voi è proprio preziosa questa parola? Perché se questa parola non è preziosa, noi non possiamo, accogliere questo, a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio. Non possiamo sentire come nostra quel beati i vostri occhi che vedono, perché in pratica non vediamo niente. Ma se la parola è preziosa, se questa preziosità, diciamo, sopravanza tutte le altre cose che sembrano preziose ma non lo sono, quindi quando avviene questo, allora la parola cresce da sola. Il nostro compito è solo quello di accoglierla e lasciare che cresca. Allora pensate, no, al fatto, no, il seme che cresce, voi non sapete come, ma intanto cresce e cresce e diventa una pianta, no? Il seme di senapa che diventa come una pianta. E poi si dice dove gli uccelli possono nidificare. Il verbo che viene usato in questa parabola è lo stesso verbo che viene usato per indicare la disposizione del popolo nel deserto. Non è soltanto che fanno un nido, è che prendono dimora. Allora, l'esegesi moderna non accetta questo, ma l'esegesi spirituale ha sempre spiegato così. Se voi lasciate crescere la parola, che è la cosa più preziosa, è lei che attira tutte le altre cose, anche le cose cattive, e attirandole fa in modo che tutte le altre cose, quindi le altre cose che noi registriamo, mettete pure tutti i pensieri cattivi, trovano la loro dimora effettiva. A me verrebbe da spiegare così. Ogni peccato che noi facciamo ha un aspetto cattivo e un'energia buona impiegata in modo cattivo. Ma l'energia buona non si perde. Allora, perché questa energia buona impiegata in modo cattivo, tanto che il risultato è contro di voi, è contro il vostro cuore, si può convertire. Allora, quando lasciate spazio alla parola che cresce, anche le vostre cose cattive, anche le nostre cose cattive, trovano la risposta giusta, la collocazione giusta, la dimora giusta. E il nostro cuore non teme più nulla. Perché di tutto fa porta per il regno dei cieli, che Gesù, nella sua umanità, ha manifestato a noi. Rigiro tutto questo discorso e lo riporto sempre all'inizio, che è quello che ci manca. E ripeto la domanda, ma per noi? Tutte le mattine quando arriviamo lì, mezze assonnate, quando ascoltiamo la parola, le antenne si alzano, il cuore sussulta. Se non avviene questo, non succederà niente. Potete stare delle ore ad ascoltare. Ma se, così come atteggiamento, no? Ogni mattina il cuore si commuove, se ogni mattina il cuore si muove, allora la parola ascoltata fa parte di questo processo di diventare intimi di Dio, diventare familiari di Dio. Ma è questo che il nostro cuore vuole. Allora, da questo punto di vista, non sono le cose che devono cambiare, le cose sono sempre uguali. Se ieri mi eri antipatico, mi sei antipatico anche oggi. Ma questa cosa qui non è che deve cambiare, è che deve essere accolta perché questo processo diventi sempre più potente. E questo processo è tanto più potente quanto più fa sì che le nostre cose cattive trovano collocazione, trovano dimora. Potessimo vivere così, sarebbe un'altra cosa. Allora, aggiungo ancora questa cosa. Questa beatitudine, no? Dice, beati i vostri occhi che vedono, no? Io la abbino a quella parola che Gesù esprime con esultanza quando ritornano i 72 discepoli che aveva mandato a predicare, no? E sono belli contenti, no? Allora, lui fa, credo che sia uno dei pochi passaggi del Vangelo dove Gesù mostra il suo mondo interiore e dice, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Questa lode è collegata a quella comunanza di vita che Gesù ci offre. Chiunque fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Questa lode fa intuire che quando noi accogliamo la parola con superficialità, noi facciamo i saputi. Non perché conosciamo tante cose, ma facciamo i saputi. Il contrario di saputi è essere piccoli. Piccoli è come il bambino che non mette sotto filtro quello che ascolta. Accoglie. Noi invece mettiamo sempre sotto filtro. Allora, nella mia traduzione è Dio non si rivela a chi è malato di cretinite, ma a chi resta piccolo, cioè non mette avanti ciò che lui sa, ma il di più che lui cerca è proprio in ciò che non può sapere. Il piccolo è colui che cresce proprio perché non oppone resistenza a quel che gli viene detto. E lui, accogliendo, spazia nel mondo e cresce. Questa crescita è collegata a questa comunanza di vita con Gesù. E anche per noi avverrà quello che Gesù dice di sé. Io non dico se non le parole che ho sentito dire. Io non faccio se non quello che ho visto fare. Ma perché? Perché l'esperienza di questa, diciamo, affermazione sta è così grande ed è così bello ed è così buono l'amore che io vivo che non voglio uscire da quello. Questo è la, diciamo, secondo me è un po' come la sintesi del racconto della parabola del buon seminatore. A questo io collego anche la espressione che la Vergine Maria dice all'angelo: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Lei è colei che in tutto e per tutto fa la volontà del Padre che ha amore per noi. Ma per noi significa questo: accogliere il regno e diventare così sensibili alla sua rivelazione da vivere ogni evento e situazione nell'esperienza dell'amore di Dio. Il discepolo è tale quando può vivere la sua vita e tutta la sua vita nella logica dell'amore di Dio che si riversa sul mondo, non su di te. E siccome tu vivi nel mondo, lo prendi anche tu. Se è richiesta la fede in Gesù, è perché lui, nella sua umanità, è il testimone per eccellenza di quell'amore del Padre per noi. È il volto visibile di quell'amore. Noi siamo chiamati a diventare come lui, il volto visibile per i nostri fratelli nell'amore di Dio. Quando si dice ascoltare la parola, osservare la parola, vuol dire diventare volto visibile dell'amore di Dio per tutti. È chiaro che questa intima conoscenza, come dicevo prima, no? Della, non vi chiamo più servi, ma amici, no? Questa intima conoscenza non deriva dal sapere, ma dalla coscienza dell'essere. E quello che Gesù promette ai suoi discepoli è ciò che costituisce il volere del Padre svelato nella sua radice di amore eterno. Uguale, Gesù ci fa consanguinei di Dio, se si potesse esprimere così. Questa è la cosa preziosa che, se noi la comprendessimo, non metteremmo mai alcuna resistenza alla parola, perché è ciò che il nostro cuore desidera più di tutto. Una domanda a voi donne. Perché la felicità nelle beatitudini, comunque nel Vangelo, è dichiarata in rapporto all'appartenenza? La felicità non ha un contenuto suo, quindi la felicità è lì, io vado a prenderla e diventa mia. Non è un contenuto, è segno di una appartenenza. Perché? Voi donne dovreste essere le esperte di questo. Nel Cantico dei Cantici, quando la sposa deve proclamare il suo amore, non dice tu sei mio e io sono tua? Non è tipico di una donna questo? Allora, la felicità è l'espressione di appartenenza. Perché però per noi è così difficile? La felicità per noi è prendere qualcosa. E noi diremmo prendere ciò che ci fa felice. Ma se si fa così, non solo non si diventa felici, si diventa al contrario, cioè, diventa tenebrosi, diventa proprio, come dire, come il contrario di felice non è semplicemente quello che dire no, io sono angosciato, no, sono proprio oppresso. L'appartenenza esprime quello che nelle parabole ho detto, entra nella gioia del tuo padrone. Il regno è preparato per voi, venite, ricevete il regno che vi appartiene. L'appartenenza è il ritrovare la pienezza della relazione che ci costituisce nel nostro essere. Detto in altri termini, e realizzare quella somiglianza. È strano questo. Se voi considerate il discorso comune che si fa sulla felicità, ogni uomo vuole essere felice, ma immagina che l'essere felice sia avere qualcosa, qualcosa anche di nobile, no? Avere qualcosa. Invece la felicità è definita in termini di appartenenza, vuol dire che l'uomo radicalmente, no? Non può essere autosufficiente. L'appartenenza è quello che gli segnala la pienezza del suo essere. Posso fare questa battuta? Qualcuno di voi ha scelto di venire al mondo? Si può decidere di uscire? Da qui si può fare bene. È abbastanza alto. Ma nessuno ha scelto di entrare. Allora, vuol dire che l'uomo, quando vive la sua libertà, non può viverla riferendosi a sé. Io sono felice se faccio quel che voglio. Perché fondamentalmente non è stato lui a scegliere di entrare nella vita. Allora, fin tanto che tu non ritrovi quel collegamento con colui che ti ha messo nella vita, tu felice non puoi essere. Allora, la felicità è legata all'appartenenza, tanto che E le beatitudini, ma molte parabole, finiscono con questa sottolineatura. Entra nella gioia del tuo padrone. Ricevete quello che è stato preparato per voi, ma si può anche rendere con quello che vi appartiene, perché per questo voi siete stati creati. Allora, questa cosa è ciò che in qualche modo ci accompagna a cogliere la preziosità di quello che ci è stato annunciato, di quello che ci viene annunciato. Se il cuore non si apre a questa preziosità, la parola non fa in tempo a entrare per fruttificare, viene respinta prima. Ci può essere un po' di entusiasmo, di ma guarda che cosa bella, ci può essere, ma non dura nel tempo. Invece il tempo è quello che permette a questa parola di poter fruttificare fino in fondo. Gli avevo detto, no, quando si dice di Gesù li amò sino alla fine, che non vuol dire sino alla morte, ma sino a che lo scopo per cui lui è stato mandato fosse manifestato in tutto il suo splendore. E vale così anche per il discepolo. L'apertura alla fede, no, gioca finché lo scopo per cui la fede ha aperto il cuore al regno di Dio si possa manifestare in tutto il suo splendore nella nostra vita. Allora saremo anche felici.